Bene, nel prosieguo del nostro studio dei Salmi nell'ottica di fede in azione che contempla ovviamente la missione e la persecuzione, ecco, questo percorso ci pone oggi di fronte al Salmo 3 che, come avremo modo di leggere, a differenza dei primi due che abbiamo già diciamo, considerato, presenta anche una nota che possiamo definire contestuale, proprio nel primo versetto, ed è una nota che rimanda ai capitoli 15 e 16 di Seconda Samuele, che in qualche misura agevola anche il lettore nella collocazione storico-contestuale della composizione, eppure è possibile attraverso questo avere una visione dei contenuti emotivi dell'autore che sono qui espressi. E allora chiederei, diciamo, forse a Fabio di leggere ad alta voce il Salmo 3 prima di affrontare il nostro tema. Versetto 1 si apre con Salmo di Davide composto quando egli fuggiva davanti ad Absalom, suo figlio.
O Signore, quanto sono numerosi i miei nemici. Molti sono quelli che insorgono contro di me. Molti quelli che dicono di me, non c'è più salvezza per lui presso Dio. Ma tu, o Signore, sei uno scudo attorno a me. Sei la mia gloria, colui che mi riarca il capo. Con la mia voce io grido al Signore, ed egli mi risponde dal suo monte santo. Io mi sono coricato e ho dormito, poi mi sono risvegliato perché il Signore mi sostiene. Io non temo le miriadi di genti che si sono accampate contro di me da ogni intorno. Ergiti, o Signore, e salvami, Dio mio, poiché tu hai percosso tutti i miei nemici sulla guancia, hai rotto i denti agli empi. Al Signore appartiene la salvezza, la tua benedizione sia sul tuo popolo.
Preghiamo insieme prima di ascoltare. Signore, grazie perché abbiamo anche quest'oggi il privilegio di soffermarci ed ascoltare la tua parola e avere questa libertà di ascoltarti, come ci ricordava fratello Elda. Signore, è una libertà che ci fa capire quanto preziosa è la tua parola per la nostra vita. E vogliamo veramente essere liberi di ascoltarti, lasciando, Signore, a te la libertà di trasformare le nostre vite secondo il tuo cuore, nel nome di Gesù. Il tema perseguitati ma al sicuro sembra una contraddizione, proprio nel suo titolo, nei suoi contenuti. Infatti appare difficile comprendere come chi si trovi in una situazione di persecuzione possa allo stesso tempo sentirsi al sicuro. In realtà il salmista, Re Davide, che qui è il soggetto di perseguitato, pur affermando di vivere una vita, diciamo, in una situazione angosciosa, quella di versetti 1 e 2, si sente però al sicuro. E infatti il versetto 3 si apre significativamente con questo sostantivo o avversativo ma. Per questo abbiamo detto perseguitati, ma al sicuro. Ma tu, o Signore, sei uno scudo per me. Vedete, si possono vivere situazioni estreme di persecuzione, ma avere la certezza che Dio rimane uno scudo, un rifugio sicuro. Del resto questo è quello che i fratelli perseguitati in questa giornata che possiamo ricordare anche di missione e che è legata alla persecuzione possono e ci insegnano ancora oggi. Si sentono perseguitati ma nello stesso tempo al sicuro, nelle mani del Signore. Un giorno Lutero, incoraggiato da un amico spalatino a non entrare a Worms, dove si sta recando per subire il processo contro la sua fede, contro le sue innovazioni teologiche sulla centralità della fede. Scoraggiato da questo amico, Lutero gli fa sapere attraverso un messo queste cose. La motivazione di Spalatino era che aveva sentito che gli oppositori della Riforma dicevano questo, che la condotta di un eretico non deve essere in alcun modo rispettata. Lutero ovviamente era ritenuto un eretico. E allora Lutero mandò a dire queste cose. Anche se a Worms vi fossero più diavoli che tegole sui tetti, io vi entrerei ugualmente. Anche se a Worms vi fossero più diavoli che tegole, io non so se voi avete l'idea di un tetto, ma generalmente le tegole di media dimensione ce ne vogliono 9 per ogni metro quadro, e i tetti sono tantissimi. Sono larghissimi, sono immensi, e si è fatta di migliaia e migliaia di tegole. Lui dice, se anche ci fossero miriadi di demoni, io andrò a Worms, pronto ad affrontare con coloro che accusano. Pochi giorni prima della sua morte, ripensando al processo di Worms, Lutero dice un'altra cosa. Allora, cioè in quella situazione, ero impavido e non avevo paura di nulla. E aggiungendo questa riflessione che vorrei suggerire a noi tutti, riflettiamo un attimo in spirito di preghiera. Avere fiducia solo quando le circostanze sembrano favorevoli significa solo veleggiare con il vento e la marea, cioè muoversi come ci porta il vento o il mare, cioè credere solamente quando vediamo. Lutero aggiunge, seguiamo invece l'esempio del salmista e perseguiamo la fede senza riserve, la sola che può metterci in grado di confidare in Dio, succeda quel che succede. E poter dire, come salmista, io non temo, versetto 6 del nostro testo, le miriadi di genti che si sono accampate contro di me, d'ogni intorno. Ecco, questa è, come dire, la posizione di chi si sente perseguitato, ma al sicuro, nelle mani del Signore. Come avete notato, il Salmo è caratterizzato da tre pause, che nelle vecchie edizioni sono la parola sela, versetti 2, 4 e alla fine del versetto 8. Per alcuni questa parola è una pausa musicale, per dare maggiore enfasi, come dire, alla partizione successiva. Altri pensano che significhi sostanzialmente cantare più forte, cioè prepararsi a cantare più forte, ad alzare il tono musicale, perché sta arrivando un argomento ancora più importante. E per altri ancora si tratta di una forma riflessiva, poetica, in crescendo verso le affermazioni che segue. In ogni caso, tutte queste cose significano che le parole sono pensate, riflettute, ragionate, collocate al posto giusto, non messe lì a caso, affinché il musicista, il lettore, ne colga la significanza, l'importanza, il legame, la profondità. Questo ci insegna allora che le parole dette distinto, così, come dire, a cuore aperto, senza una riflessione, possono creare non poco disagio a coloro che le ricevono. E se si vuole scrivere un saggio, se si vuole scrivere un articolo, se si vuole scrivere una lettera, ciò che bisogna fare è pensare le parole. E quindi non essere precipitosi a parlare, perché si rischia di non essere in grado di trasferire il concetto, le emozioni, i pensieri che abbiamo se ci lasciamo prendere, diciamo, dalla foga di volerle dire. Questa parola sela ricorre nei Salmi ben 73 volte e solo 3 volte nel libro di Abacuc. Spurgeon ritiene che questa parola si riferisca anche a una pausa per accordare l'arpa, in ragione del fatto che le corde dell'arpa erano fatte di pelle e quindi essere toccate, suonate, erano spesso soggette a scordatura, ma del resto succede per qualsiasi strumento a corda che bisogna continuamente accordare. E allora Spurgeon dice, traendo qui una lezione di vita cristiana, lui dice: siccome le corde del nostro cuore spesso si scordano, fate in modo che Sela vi insegni a pregare, vi insegni a parlare. E lui aggiunge una preghiera a questa sua riflessione: possa il mio cuore essere sempre intonato come il suono melodioso dell'arpa di Davide, ovvero un cuore accordato con l'orchestra sinfonica della parola di Dio. La nostra arpa potrà suonare bene semplicemente se sarà accordata con la parola di Dio. Il Salmo, avete visto, si suddivide in quattro sezioni che andremo a vedere, di due versetti ciascuno. Nei primi due versetti Davide esprime al Signore o espone al Signore i propri problemi, i propri sentimenti. Nei due successivi riafferma la sua forza e la sua fede nel Signore soprattutto. Nei versetti 5 e 6 esprime la certezza della presenza del Signore nelle sue situazioni ed infine trova forza nel Signore anche nei conflitti che non mancheranno. Allora, in primo luogo, esporre al Signore i problemi. Dopo questo riferimento contestuale che abbiamo detto, leggiamo nel primo versetto, che i commentatori ritengono faccia parte proprio del Salmo, notiamo che Davide non si attarda ad aprire al Signore il suo cuore. Sappiamo che Absalom, terzo figlio di Davide, nato da Maaca, secondo Samuele 3:3, per un periodo di ben 4 anni, diciamo, ha lavorato ambiguamente contro Davide suo padre, togliendogli degli uomini fedeli, togliendogli delle schiere, quindi delle persone, come dire, del suo esercito, per schierarli dalla sua parte e con l'intento di soppiantare il trono di suo padre. Sappiamo che ha anche agito falsamente nei confronti del popolo, accattivandosi il favore del popolo e screditando suo padre. Si era posto alla porta della città e chiunque passava lui gli poneva delle domande e gli diceva: ah, se ci fossi io come re, io saprei, come dire, giudicare correttamente la tua situazione. E a coloro, dice il testo, che gli davano la mano, lui li abbracciava e li baciava, proprio per accattivarsi il loro favore. Portò con sé nella congiura anche 200 uomini, e dice il testo, secondo Samuele 15:11, i quali, essendo stati invitati quindi ad andare con lui, partirono in tutta la loro semplicità, senza sapere perché, senza sapere che cosa c'era sullo sfondo, diciamo, di questa iniziativa di Absalom, secondo Samuele 15:11. E non contento di tutto questo, nella sua congiura contro suo padre, tolse a suo padre anche il braccio destro di Davide, Aitofel. Quindi l'uomo di fiducia, possiamo pensare a Aitofel come a Giuseppe in Egitto, il secondo uomo più importante nel regno di Faraone. In Seconda Samuele, capitolo 15, versetto 12, leggiamo questa espressione: mentre offriva sacrifici, Absalom mandò a chiamare Aitofel il Ghilonita, consigliere di Davide, perché venisse dalla città a Ghilo. E lo scrittore aggiunge una nota: la congiura si rafforzava e il popolo diventava sempre più numeroso attorno ad Absalom. Quindi, avendo tolto questo personaggio, che era il braccio destro di Davide, ecco, si stava rafforzando la congiura contro Davide. E allora che cosa abbiamo qui? Abbiamo qui un padre tradito da un figlio, che non può fare a meno che esclamare a Dio: «O Signore, quanto sono numerosi i miei nemici», versetto 1. Probabilmente noi ci saremmo aspettati che, essendo Davide ancora re, che in una situazione simile si organizzasse militarmente e affrontasse, diciamo con le armi, la sfrontataggine di suo figlio ribelle. Ma abbiamo letto che non accadde questo, perché Davide era cosciente che anche sul piano militare non poteva più contare, perché aveva perso proprio questa figura importante, Aitofel, il suo consigliere, il braccio destro. Perché Aitofel aveva un grosso ruolo, avrebbe un grosso peso sulle scelte del popolo. E vi leggo per prima Samuele 16, versetto 23, l'importanza di quest'uomo, strategica nella scelta di Absalom di toglierlo a suo padre. In quei giorni un consiglio dato da Aitofel aveva lo stesso valore di chi avesse consultato la parola di Dio. Era un po' come un profeta. Così era ogni consiglio di Aitofel, tanto per Davide quanto per Absalom. Ecco, questo è un ulteriore elemento, se vogliamo, rafforzativo alla scelta di Davide, quello di non farsi giustizia da sole e di non affidarsi alla completa lealtà degli uomini. Piuttosto Davide è convinto che solo il Signore, solo di Lui ci si può fidare ed è solo a Lui che ci si deve affidare. A Dio Davide esterna le sue problematiche, confidando che Lui avrebbe fatto giustizia. Davide era cosciente che se avesse dato, come dire, spazio all'ira, alla sua vendetta, sicuramente non avrebbe fatto. Quello però che rese maggiormente triste Davide, e che leggiamo da questo testo, quindi da aprirsi dinanzi al Signore, non era tanto il numero dei nemici, i molti che insorgono contro di me, versetto 1, ma quelli che dicono di me: non c'è più salvezza per lui presso Dio, versetto 2. Vedete, questa era una sorta di maledizione, un'invocazione, diciamo, di maledizione, un auspicio diabolico che qualcuno poteva esprimere odiosamente a danno di un altro. Quello che sta facendo male di più Davide non è il numero dei nemici, ma è, diciamo, questa espressione di maledizione. Certo, Davide sapeva bene che in qualche modo il suo peccato di adulterio commesso con Batsheba e l'omicidio di suo marito Uria, che leggiamo in 2 Samuele 11, aveva dato loro, quindi, motivo al popolo di non avere più fiducia di Davide, e aveva dato permesso che vi fosse una reazione attraverso un altro uomo, Simei, che gli rinfaccia pubblicamente questo suo modo di fare e gli rinfaccia il suo peccato, seconda Samuele 16, 5-7. Però la coscienza e la consapevolezza di Davide di aver peccato contro il Signore, contro il popolo, lo porta anche a ricordare che il Signore gli aveva perdonato quel peccato. E questo proprio a seguito del suo pentimento, in ragione che Dio stesso ha prodotto in lui questo pentimento. Voi ricordate, attraverso l'aneddoto di Nathan, mandato dal Signore per fargli capire la gravità del suo peccato, e vi rimando al testo secondo Samuele 12:1-14. Però a causa del peccato di Davide è accaduto che il popolo o i nemici del Signore hanno bestemmiato contro il nome del Signore. E di questo Davide ne dovette pagare il prezzo. E Natan gli disse in quella circostanza: è vero, il Signore ha rimosso il tuo peccato, tu non morirai. Tuttavia, poiché facendo questo tu hai dato ai nemici dell'Eterno occasione di bestemmiare, il figlio che è nato dovrà morire. Non morirai tu, ma il figlio morirà. Ed ora, quindi, a ragione di questa giustizia, la giusta giustizia di Dio e del suo perdono, che Davide ritiene necessario consolidare la sua fiducia, la sua fede nel Signore. Quindi non solo si accontenta, come dire, di esplicitare al Signore le sue situazioni, subire le conseguenze del suo peccato, accettarle, ma desidera andare avanti e consolidare, come secondo punto, la fede nel Signore, versetti 3-4. E anche qui, dopo una pausa di riflessione sulla sua condizione espressa al Signore, ecco che Davide non si abbatte, dando buon gioco, come dire, ai nemici che lo vorrebbero morto. Non trova forza in se stesso, ma nel Signore che lo ha rialzato. Ed ecco che qui c'è questo ma tu, o Signore, perseguitati, ma al sicuro. Ma tu, o Signore, sei uno scudo attorno a me, sei la mia gloria, colui che rialza il mio capo. In fondo, chiediamoci, fratelli e sorelle, esternare al Signore i propri pesi, le proprie difficoltà e necessità, e non affidarsi poi a Lui per il seguito, è semplicemente un lamentarsi, è un lamentare a Dio. Esternare al Signore le difficoltà e non seguirlo nel cammino successivo è semplicemente una lamentela. È accusare Dio dell'incapacità di intervenire e risolvere la nostra questione. Ed è sostanzialmente contare sulle proprie forze, sulle nostre forze, assumendo però un atteggiamento, diciamo, di falsa devozione. E allora a questo punto c'è da chiederci, per quale ragione Dio dovrebbe intervenire nella nostra vita se noi riteniamo di farcela da soli? Che senso ha dire al Signore quali sono i miei sentimenti se poi non tengo conto e non voglio tenere conto di quello che è il percorso che il Signore mi dice che devo intraprendere? Davide, invece, qui vediamo che in questa sua scelta di consolidare la sua fede, che considera il Signore uno scudo sicuro, versetto 3, uno scudo che lo protegge da ogni lato. È interessante, qui si tratta di uno scudo circolare. Noi abbiamo visto nella battaglia del combattimento spirituale lo scudo romano, che proteggeva gran parte del corpo, ma lasciava le spalle coperte. Qui ci parla di uno scudo circolare, dove il soldato è al centro, e ciò significa che il nemico non può averla vinta, perché chi protegge è il Signore. Davide ha riaffermato quindi che solo Dio è il suo scudo, è il suo rifugio. E anche in Seconda Samuele, al capitolo 22, versetti 1 e 3, leggiamo questa definizione riferita proprio alla fede di Davide. Era solito cantare, era solito pregare, e qui dice: Davide rivolse al Signore le parole di questo canto, quando il Signore lo liberò dalla mano di tutti i suoi nemici e dalla mano di Saul. Egli disse: il Signore è la mia roccia, il Signore è la mia fortezza, il Signore il mio liberatore, il mio Dio, la mia rupe in cui mi rifugio, il mio scudo, il mio potente salvatore, il mio alto rifugio, il mio asilo. O mio salvatore, tu mi salvi dalla violenza. Davide, console della sua fede nel Signore, non si appoggia sul suo discernimento, sulla sua capacità o sulla sua regalità. Allora si può essere fortemente perseguitati, ma sapersi sicuri nelle mani del Signore, qualunque cosa accada. E non era forse questa anche la convinzione, per esempio, dei tre compagni di Daniele, di fronte alla prospettiva della fornace ardente? Che cosa risposero Sadrach, Mesach ed Abednego al re Nebucadnezzar? O re, noi non abbiamo bisogno di darti risposta in questo punto. Lui gli aveva chiesto che dopo che gli strumenti avessero suonato, dovevano inchinarsi e adorare la statua d'oro. Noi non abbiamo bisogno di darti risposta su questo punto. ma il nostro Dio, che noi serviamo, ha il potere di liberarci e ci libererà dal fuoco della fornace ardente e dalla tua mano, o Re. Ma anche se questo non accadesse, sappi, o Re, comunque, che noi non serviamo i tuoi dei, e non adoreremo la statua d'oro che tu hai fatto erigere. Questa è fiducia nel Signore. Anche a fronte della persecuzione si è al sicuro. Si è al sicuro nella fornace. Si è al sicuro nella fossa con i leoni. Perseguitati, ma al sicuro nelle mani di Dio. Confidare nel Signore e nella sua protezione è anche riconoscergli la gloria dovuta. E Davide aggiunge, tu sei la mia gloria, versetto 3 nella seconda parte. E allora l'ira di Nabucodonosor, la congiura di Absalom, non sono sufficienti a demolire la fede nel Signore di Sadrach, Mesach e Abnego e di Davide. Sembrano piuttosto dei rafforzativi a gloriarsi in Lui e a confidare nel suo intervento, nella sua protezione, qualunque sia l'intervento di Dio. Abbiamo detto, se anche non accadesse, noi restiamo fiduciosi nel Signore. E allora si possono affrontare i nemici, i persecutori, i dittatori a testa alta, perché Dio, dice Davide, è colui che rialza il mio capo, il nostro capo, sempre versetto 3. E allora chiediamoci, fratelli e sorelle, di fronte alle problematiche, alle persecuzioni, anche a causa della fede in Dio, quali reazioni abbiamo noi? Ci arrabbiamo contro Dio? Malediciamo il suo nome perché non è stato in grado di risolvere la nostra situazione, di sottrarci alla persecuzione? Pensiamo forse di farcela da solo, visto che questo Dio non lo vediamo? Abbiamo la fede? Sono tutte delle possibilità. Ma noi credenti che cosa facciamo di fronte a questo? Davide ha anche certezza che Dio che governa il mondo, che governa gli eventi, non ha perso il controllo della sua situazione ed è attento ad ascoltare la voce dei figli che gridano a Lui, che gli narrano come stanno le cose, non perché il Signore non le sa, ma il Signore vuole che noi gliele diciamo. Ed è in questo modo che, diciamo, si può realizzare la vera invocazione, il vero intervento di Dio, parlandogli, esternandogli, sapendo che Lui ascolta. E allora capiamo che Davide non scinde la sua sofferenza dai sentimenti, anzi si rafforza in Dio facendogli udire, alza la voce al Signore, proprio a dispetto di coloro che vorrebbero metterlo a tacere. Il versetto 4 dice proprio questo: con la mia voce io grido al Signore. E allora Davide non sembra accontentarsi di esclamare al Signore le sue sofferenze, non si accontenta di consolidare, come dire, e rafforzare la fede in Lui, ma ha anche una terza ambizione. C'è una terza cosa, che è la certezza della presenza del Signore, versetti 5 e 6. E anche qui, dopo un'ulteriore pausa di riflessione sulle parole dette, su quelle che andrà a dire, Davide può perfino dichiarare, notate, di dormire serenamente e di svegliarsi nel Signore, versetto 5. E credo che queste parole hanno un significato molto grande, molto intenso di fiducia e di certezza che il Signore è lì dove Davide è, in quella situazione. Sapete, Davide, quando dice queste cose, non si trovava nella sua casa reale, nel suo letto regale, tra guanciali che rendevano il suo riposo ovattato, caldo, accogliente, sereno. Non era nella camera da letto da cui vide Batseba e con la servitù al suo servizio dedicato a rendere il suo riposo un buon riposo. No. Davide quando dice mi sono coricato, mi sono riposato e mi sono svegliato, è un fuggiasco, è fuggito dalla casa reale, è un profugo politico e probabilmente dorme nelle caverne, sotto gli alberi, soggetto alle intemperie e ai pericoli della notte e alle miriadi di genti che si sono accampate intorno a lui. Versetto 6. In tutto questo Davide ha certezza della presenza del Signore, da ritenere che qualsiasi luogo è la casa del Signore nella quale lui voleva abitare. Qualsiasi luogo per lui è la casa del Signore. Ad un certo punto nel Salmo 27, versetti 3 e 4, deve scrivere: se un esercito si accampasse intorno a me, il mio cuore non avrebbe paura. Se infuriasse la battaglia contro di me, anche allora sarei fiducioso, perché una cosa ho chiesto al Signore, e quella ricerco. Quindi in questa situazione di esercito, di guerra, abitare nella casa del Signore. La casa del Signore può essere rappresentata proprio anche dalle persecuzioni, laddove tutto farebbe pensare diversamente. Una cosa ho chiesto, abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per contemplare la bellezza del Signore, meditare nel suo tempo. E allora che cosa possiamo dire a proposito di Davide? Davide dorme sul guanciale della presenza del Signore. Quale miglior letto e riposo può trovare un figlio di Dio al di fuori del Signore? Quale miglior rifugio può trovare un peccatore al di fuori del Salvatore Gesù? Se non troviamo riposo nel Signore, nel suo Figlio Gesù, non ci sarà altro Dio che possa garantircelo. Se il Signore Gesù non è il nostro riposo, non ci sarà albergo di 5-6 stelle, non ci sarà spa, ovvero divertimento, svago, amicizia, lusso, luoghi da sogno, da ostentare a felicità e benessere, da poter compensare la presenza del Signore, il riposo del Signore. Se il Signore Gesù non è il tuo riposo, tu sei perennemente stanco, sei sostanzialmente sedato dal tuo peccato, che in sostanza è il rifiuto del Signore come il Signore della tua vita. È il rifiuto di colui che può essere il tuo riposo, perché hai riposato su te stesso. Se non godi della presenza del Signore nella tua vita, sappi che non ci sono altre presenze che potranno compensare la sua. Se non hai certezza della presenza del Signore nella tua vita, stai pur certa, pur certo, che un'altra presenza disturberà il tuo riposo, il tuo sogno e la tua presunta libertà. Se non è Cristo il tuo riposo, tutto il resto non lo è. Per Davide, quindi, qualunque luogo è ideale se vi è il Signore. Qualunque giaciglio è riposante se il guanciale è la presenza del Signore. Ricordiamo un patriarca della fede, Giacobbe, che a un certo punto prese una delle pietre del luogo, Betel, e se la mise al capezzale e riposò. Prese una delle pietre, la mise al suo capezzale per riposare. E questo quando fuggiva dalla furia di Esaù, suo fratello. E ci viene detto che fu un sonno tranquillo. Talmente tranquillo in cui il Signore gli apparve e gli rinnovò la promessa fatta al suo nonno Abramo. Quando Giacobbe si svegliò, cito il testo di Genesi 28, 10 a 16, quando Giacobbe si svegliò dal sonno disse: certo, il Signore è in questo luogo e io non lo sapevo. qualsiasi luogo è un luogo dove il Signore abita, purché Egli è il nostro Signore. Vedete, i versetti 3 e 4 del Salmo 27 che ho citato prima hanno un senso di appartenenza al popolo, proprio nell'espressione abitare nella casa del Signore. Perché indica che in quella casa, oltre alla presenza del Signore, ci sono altri come Davide, che ambiscono ad abitare la presenza del Signore, che vogliono e abitano nella casa del Signore. E sono i fratelli, le sorelle, la comunità dei credenti, in cui, dice Davide, ho riposto tutto il mio affetto. Salmo 16, versetto 3. E allora se non troviamo riposo nel Signore, con il popolo del Signore, non ci sarà altro luogo, non ci saranno altre persone, non ci saranno altri popoli che possono soddisfare e appagare il nostro riposo. Vivremo sempre di insonnia spirituale, saremo agitati, non troveremo pace. Riposare nel Signore però non significa non avere conflitti. Ed ecco che giungiamo al quarto aspetto. Davide trova forza anche nei conflitti, versetti 7 e 8. E vedete che qui Davide unisce il riposo al conflitto. Anche qui sembra una contraddizione. Come si può riposare all'interno di un conflitto? Come si può essere al sicuro nella persecuzione? L'esperienza che sta vivendo Davide è proprio questa. Sta fuggendo da suo figlio. Sta vivendo una situazione di persecuzione, però può riposare nel Signore. Ma non dimentica che la vita cristiana è caratterizzata dai conflitti. Però la Scrittura ci dice che Cristo ha vinto. E noi di recente abbiamo riflettuto su questo. Davide poteva decidere, per esempio, di farsi vendetta da solo contro Saul, quando gli fu propizia la possibilità di ucciderlo. Ma non cedette alla tentazione di Satana di colpire l'unto del Signore, prima Samuele 24:7. Avrebbe potuto in seguito vendicarsi, diciamo, della rivolta di suo figlio Absalom e giustiziarlo, ma si guarda bene dal farlo e ordina che nessuno faccia vendetta, secondo Samuele 18:4. Avrebbe potuto condannare a supplizio tutti coloro che lo avevano tradito e si erano schierati dalla parte del nemico. Ma il testo ci dice che niente di tutto questo accade. Quello che Davide fa è invocare la giustizia e il giudizio di Dio. Versetto 7. Ergiti, o Signore, salva mio Dio. Questa è la preghiera. Non c'è quindi alcun senso di vendetta da parte sua. La sua piuttosto è una richiesta di giustizia a salvezza tutti coloro che lo hanno tradito. Versetto 8, al Signore appartiene la salvezza. La tua benedizione sia sul tuo popolo. Poteva maledire questo popolo che lo aveva tradito. Poteva maledire tutti coloro che si erano uniti, diciamo, a suo danno. Ma lui prega, chiede giustizia, ma chiede salvezza per i peccatori. Absalom, sappiamo, pagò caro la sua congiura contro l'unto del Signore, ma ciò non per mano di Davide, ma per l'iniziativa di Oad, un servo di Davide, secondo Samuele 18:8-18. E vorrei concludere qui con vedere in Davide un archetipo di Cristo. Il versetto 8 è un classico, in primo luogo, della dottrina riformata della salvezza per grazia. Al Signore appartiene la salvezza. Diciamo che è la pietra miliare dell'opera di salvezza di Dio che prescinde l'intervento umano. Queste persone meritavano semplicemente di essere giudicate. Davide prega che siano salvate. Perché la salvezza appartiene al Signore. Quindi è un'affermazione teologica sul sacrificio di Cristo che salva per grazia. E allora chiediamoci, in che senso Davide è un archetipo di Cristo? Primo, anche Cristo ha dovuto fuggire in più occasioni nel corso del suo ministero pubblico da coloro che lo volevano uccidere, perché sin dalla sua nascita era stato proclamato re, figlio di Dio, Matteo 2, versetti 1 a 18. Ma poi questo figlio di Dio, perseguitato, non ha rifiutato di affrontare a braccia aperte il nemico nel conflitto alla croce. Quindi non si è fatto vendetta, ma ha dato la sua vita. In secondo luogo, Gesù al suo processo vede molti nemici che si sono schierati dalla parte dei carnefici per condannarlo, per condannare il re, il figlio di Dio. Leggo, lo Spirito Santo ha detto per bocca del tuo servo Davide, nostro padre, perché questo tumulto fra le nazioni e i popoli meditano cose vane? I re della terra si sono sollevati, i principi si sono riuniti insieme contro il Signore e contro il suo Cristo. Questa è una citazione del Salmo 2 che abbiamo visto la volta scorsa. Proprio in questa città, continua il testo, contro il tuo santo servitore Gesù che tu hai unto, si sono radunati Erode, Ponzio Pilato, insieme con le nazioni e con tutto il popolo di Israele, e per fare tutte le cose che la tua volontà e il tuo consiglio avevano prestabilito che avvenissero. Adesso, o Signore, considera la minaccia e concedi ai tuoi servi di annunciare la parola in tutta franchezza, stendendo la tua mano per guarire, perché si facciano segni e prodigi mediante il nome del tuo santo servitore Gesù. Anche qui i discepoli non cercano vendetta, ma proclamano l'Evangelo della salvezza attraverso quel Cristo che ha abbracciato la croce e verso il quale tutte le nazioni, contro il quale tutte le nazioni si sono poste, dai principi, dai re, per fare la volontà del Padre. In terzo luogo, mentre Davide non fu abbandonato da Dio, abbiamo letto, non morì lui, alla croce Gesù, il figlio di Dio, morì e gridò Eli, Eli, lama sabachthani, cioè Dio mio, perché mi hai abbandonato? Davide ha gridato, ha fatto udire la sua voce al Signore. Il Signore ha accolto la sua preghiera. Non è morto, ma Cristo rese lo spirito per i peccatori. In quarto luogo, con la risurrezione, il figlio di Davide, Gesù, è tornato alla sua regalità. Anche Davide è ritornato ad essere re del popolo di Dio. Ma questo figlio che è risuscitato è ritornato alla gloria che aveva prima della fondazione del mondo, per rendere stabile in eterno, ci dice la scrittura, il trono del re di Davide suo padre. Allora, in conclusione, attraverso Salmo 1 siamo stati sollecitati a fare delle scelte. Ricordate, è tempo di scegliere. Attraverso Salmo 2 Dio ci ha ricordato che i credenti guardano oltre il presente, oltre le situazioni contingenti, la persecuzione, e guardano oltre proprio perché possono guardare a Cristo, alla vittoria di Cristo. Quindi nella prospettiva di Cristo affrontano l'oggi. E il Salmo di questa mattina ci dice sostanzialmente che se vuoi vivere al sicuro, se vuoi viverlo nel bel mezzo delle tue problematiche e delle situazioni della tua vita, ciò che devi fare è riposare nel Signore e affidare la tua vita a Lui. E solo in Lui troverai pienamente riposo. E solo in Lui potrai anche essere perseguitato, ma essere al sicuro. Che scelta farai? Amen.